Aspettiamo, lo dobbiamo fare.
Boom. Ricordi sempre di parlare molto nel microfono.
Io non ho giocato praticamente niente. La Tiny Tina?
È la roba di Borderlands.
Ah, certo.
Ho fatto tutto un giro per prendere una magia che sputava.
Ma lo volete dire dopo?
E mandavo avanti tutti, andavo là dietro col cavallino e poi tornavo indietro. Andavo col cavallino e tornavo indietro. Non ho fatto niente, ero tipo a 100 km ogni volta.
Pavido, cioè proprio la strategia
dell'indegno. Io ho trovato un modo per superare il
Ma
gioco.
Ma lo vogliamo dire in puntata?
Va bene.
I più informati dicono che questa è la 47esima puntata di Joypad, cioè corri,
salta.
E si dice episodio, no puntata, episodio.
Oh, madonna.
Spara.
Metti le cuffie, Fossa, così ti senti e ti rendi conto di quello che dici. Noi siamo Matteo Bordone,
Francesco Fossetti
e Alessandro Zampini.
Cominciamo subito parlando del gioco, direi, che unisce in maniera inedita e per ora insuperata, insomma negli ultimi anni io non ricordo un'altra situazione del genere, straordinaria difficoltà e straordinaria popolarità in questo periodo. Cioè, in genere, l'abbiamo forse già detto, i giochi di From Software sono dei sassi inaffrontabili e per questo rimangono nel mondo degli impallinatoni e da lì non si muovono. E invece Elden Ring è un gioco, sì, affrontabile a patto di avere pazienza e tempo da dedicargli, ma è ovunque, cioè se ne parla moltissimo, la gente ti chiede ma questo è Elden Ring, gente insospettabile, e addirittura abbiamo un giocatore di Elden Ring fra quelli che normalmente non si cimentano sui titoli From Software, cioè Zampa che adesso sta spaccando
io ho preso proprio una sbandata colossale, così come la nostra scaletta, per cui Elden Ring era un pezzo nel secondo segmento, ma fa niente.
Ma invertiremo il secondo e il primo segmento.
Ah, perché avevo
tutto
scrollato in giù.
E certo, tutto resterà idilliaco come sempre.
E comunque sì, Elden Ring è proprio una roba pazzesca. Sono d'accordo con te, Matteo, non mi era capitato da un po' del sentir parlare così tanto di un gioco anche in contesti insospettabili, cioè vedi i ragazzi, i vecchi in metropolitana che si guardano i video su YouTube, comunque te la citano sempre, i siti di la stampa specializzata ne continua a parlare, ma ne parla come faceva con Destiny al tempo e con Breath of the Wild, cioè parla del sistema che c'è intorno a Elden Ring, non tanto il gioco in sé, ma quello che stanno trovando i giocatori, le community che sta creando. Adesso c'è tutto un mondo dietro gli streamer e i giocatori, quelli molto bravi, che lo finiscono senza prendere un solo danno o senza fare alcun danno. Questa roba però è totalmente inspiegabile.
O entro 25 minuti, il gioco può durare 120 ore.
Ho letto ieri, ne escono continuamente perché ciascuno cerca di battere un record su Elden Ring che rientri in qualche categoria, e ieri ho letto: finisce Elden Ring in 3 ore, cioè esiste una run di 3 ore di Elden Ring senza ricevere nemmeno un danno.
Esatto, esattamente. Io ricevo un danno quando esco dalla prima caverna, inciampo, cade e muoio. Questo è riuscito a finirlo senza farsi colpire, io non lo so. Comunque ho trovato la mia dimensione in Elden Ring, che è quella del muoversi in quest'area grigia delle cose che From Software ti permette di fare, ma che forse vorrebbe che tu non facessi, ma io le faccio lo stesso. Quindi trovo i posti per farmare, cioè per diventare molto alto di livello rispetto a quello all'area in cui sono, trovo le armi, quelle un po' sgamo, seguo le guide per capire cosa fare. Morale della favola, sono in un'area dove credo dovrei essere intorno al livello 30-35, sono al livello 96 nella seconda, ho appena ucciso il primo boss, sono a livello 96, sono tipo Mazinga, questo non mi impedisce di morire spesso, però almeno riesco a godermi un po' di più quel mondo, perdo la parte punitiva della soddisfazione della sconfitta dei nemici, però ne guadagno in esplorazione, in gioia di vivere e in fegato. Io lo trovo molto, non voglio dire rilassante, però mi sta molto piacendo.
A suo modo rilassante. La cosa bella è che comunque tutte queste dinamiche in realtà all'interno dei Souls, quindi dei Dark Souls, sono sempre esistite, però Elden Ring le ha un po' amplificate, proprio da una parte perché ha raggiunto una platea enorme in brevissimo tempo, lo dicevamo nella scorsa puntata, sono 12 milioni di copie vendute, dall'altra perché si sono moltiplicati anche gli spazi e quindi si sono moltiplicate le storie, la narrativa emergente, le occasioni di condivisione. Poi fra l'altro è arrivato in un momento in cui dopo Elden Ring il mercato sostanzialmente si è fermato.
Sì, si è seduto.
E quindi adesso, a parte GT e poco altro, insomma, e quindi adesso c'è tutto questo spazio in cui la voce di Elden Ring riecheggia anche, rimbomba.
Sì, è una passeggiata in montagna in cui a un certo punto il mercato ha detto... Ah, ci sediamo un attimo, perché io ho un po' il fiatone. 10 minuti ed è passato. Un mostro orrendo coperto di morte. Io vado su. E quindi adesso questo sta succedendo. Il mercato poi si rialzerà dalla panchina e andrà avanti, ma per adesso trionfa Elden Ring. E Zampa più o meno è diventato dirigente di un'azienda, temperando le matite, portando i caffè e facendo le fotocopie. Ma milioni di matite di caffè, no, di fotocopie.
Non avete idea. Io le prime ho giocato una cinquantina di ore, le prime 35 le ho passate con davanti il computer e YouTube per capire cosa fare. Non facevo niente, seguivo solo dei percorsi in maniera cieca per diventare più forte. Però
ho preso il cavallo e un'altra roba facendo così.
Il cavallo lo prendi dopo 8 minuti.
Ma ho fatto tutti dei giri seguendo, Poi però non sono ancora entrato, non so se lo farò. Restando nell'argomento dei giochi del momento, Lego Star Wars Skywalker Saga
È il gioco di Lego che voi più o meno vi immaginate, e cioè la riproposizione di una storia, in questo caso tutta la saga Skywalker, che sono di fatto i 9 film delle 3 trilogie principali di Guerre Stellari. Ogni capitolo, se non sbaglio, ha 5 livelli dedicati a quello specifico film, dove ti mette, diciamo, i momenti più importanti.
Ogni film è a 5, quindi sono 45 in tutto.
Esatto.
È
e
proprio
più o meno durano 2-3 ore per ogni capitolo, quindi è proprio un gioco gigante anche questo. Ha degli spazi un po' più aperti rispetto, non è Elden Ring, però diciamo ha un po' un respiro un po' più ampio, e secondo me è proprio un gioco, è tanto un gioco Lego quanto un gioco di Guerre Stellari. Cioè dentro Guerre Stellari c'è molto, perché sia molto scemo che molto, non so come dire, che molto epico. Riesce a prendere i momenti giusti, fa sempre ridere, è divertente. Io mi sono sempre piaciuti i giochi Lego, questo l'ho trovato particolarmente riuscito.
Se avete visto al cinema Lego Batman, il tono della narrazione è proprio
quello lì.
Quindi cioè narrazione epica, super omistica, ma poi c'è il momento in cui si rompe tutto e c'è la battuta veramente, insomma, da Giovincelli, ecco.
Sì, sì,
il rutto ascellare, la roba così.
Che è quello che
troppo frizzante.
Che è quello che manca indubbiamente ai secondi 3 episodi, e manca anche un pochino ai terzi 3. Gli unici episodi di Guerre Stellari, inteso in senso cinematografico, eccetera, che contengono questo elemento di commedia romantica, bromedy e tutto quanto, sono i primi 3 e Mandalorian. Più o meno.
Sì.
Io devo dire che allora, con questo gioco, che arriva un po' lontano da altri titoli a marchio Lego, si sente meno l'effetto, la ridondanza. Però è anche vero che ci sono stati anni in cui il mercato era completamente invaso da Lego DC Super Heroes,
Lego Harry Potter,
Lego Il Signore degli Anelli. E il problema è che sono giochi un pochino tutti uguali. Quindi è vero che Lego Star Wars The Skywalker Saga, vabbè, un titolo lunghissimo, è proprio molto denso di contenuti, molto ricco, però il problema è che se vi siete giocati gli altri titoli Lego,
cambia l'ambientazione,
compresi quelli di Star Wars, perché questo non è il primo Lego Star Wars che arriva sul mercato, un pochino la sensazione di che palle, dovrebbe essere il termine tecnico.
Sì, tecnicamente così.
Esatto, la potreste sentire. In quel caso, mi permetto, visto che insomma così ogni tanto diamo anche qualche consiglio, di indirizzarvi verso un altro paio di titoli Lego. Uno è già disponibile, che si chiama Lego Builder's Journey.
Bello.
Che è uscito originariamente su Apple Arcade, sì, e poi adesso c'è anche su Switch. E l'altro invece si chiama Brick Tales, arriverà entro breve, è stato annunciato, ma insomma potete metterlo nei vostri radar e guardare.
Sembra molto bello questo Builder's Journey, è perfetto per chi vuole separarsi dalla società e perdersi dentro un'attività inutile,
e sono
ma
tipo
di soddisfazione.
Sono due diverse concezioni del puzzle game. Nel primo voi dovete utilizzare i pezzi Lego per creare dei percorsi e far andare avanti questi due protagonisti costruiti a mattoncini, e c'è anche una narrazione molto efficace. Il secondo invece sarà, diciamo, un puzzle di diverso tipo, un po' più creativo, perché dovrete utilizzare dei mattoncini per costruire proprio dei veicoli, dei mezzi, degli strumenti che vi serviranno poi per risolvere delle situazioni in questi diorami, tutti fatti sempre a mattoncini, e anche esteticamente sono molto molto belli.
Abbiamo altri due titoli per questo primo blocco. Il primo è Kirby.
E
sono molto curioso, non l'ho ancora provato. Chi l'ha provato mi racconti com'è, perché a Kirby voglio bene.
Allora, Kirby è sempre stato, insomma, un platform di Nintendo un pochino adombrato, diciamo,
sì, beh.
Sua maestà Mario.
E
anche dedicato ad un pubblico un po' più giovane.
Yes.
Questo Kirby La Terra Perduta si è presentato invece un po' con l'idea di fare, cioè di dare alla serie un guizzo in più, di fare un bel passo avanti dal punto di vista della messa in scena.
Souls.
No, non è un Souls.
Già. Non sarebbe male, eh?
Dal punto di vista, dicevo, della messa in scena e anche della complessità delle meccaniche di gioco. In realtà passo in avanti dal punto di vista scenico, grafico, visivo, c'è. Poi il platform resta molto, diciamo, accondiscendente, molto morbido, ti accompagna anche i segreti da trovare o le missioni secondarie da fare all'interno dei livelli sono molto facili da recuperare, da portare avanti. Gli stage sono molto lineari. Quindi è un bel Kirby, ma che non sconfessa questa sua volontà di dedicarsi anche ad un pubblico di giovanissimi.
Sì.
Non è che i più grandi non lo apprezzano, nel senso
non
che
ha la profondità dei Mario.
Non,
diciamo,
ha la profondità dei Mario.
Kirby e Yoshi sono un po' più infantili,
esatto,
e Mario è più profondo,
esatto,
e è per un pubblico che magari può anche decidere di finirlo e affrontare delle difficoltà superiori, che qui non sono un po' il punto della questione.
No, esatto, che poi insomma è anche cromaticamente molto piacevole, esteticamente molto piacevole, e c'ha quei momenti in cui ti strappa un sorriso perché c'è quella creatività pura targata Nintendo che comunque insomma se ne esce,
sì,
fuori. Qui l'idea è questa, quella della boccomorfosi, che insomma soprassederemo,
sì,
sulla traduzione,
sulle opzioni che,
esatto,
ci dà di fare gli scemi e fare delle gag sul sesso orale. Andiamo avanti.
In cui Kirby praticamente, che si trova nel gioco trasportato in una sorta di mondo post apocalittico, prova a inglobare degli oggetti di questo mondo, così come di solito ingloba gli avversari e ne assorbe i poteri, però non ci riesce perché non li digerisce, sono una cosa diversa, e quindi semplicemente si trasforma in una sorta di guaina che quasi ricopre l'interezza di questi oggetti e riesce comunque a controllarli. E gli oggetti sono anche molto fantasiosi, un distributore di lattine che poi si trasforma in una sorta di mitragliatrice perché spara queste lattine. E quindi ci sono dei momenti proprio che ti riempiono di quella gioia infantile che è bella anche oggi.
Molto bene, e poi abbiamo Tiny Tina, che è un'ulteriore iterazione nel mondo di
Borderlands.
Di Borderlands, quello delle super mega pazzesche armissime totali.
Sì, si chiama Tiny Tina Wonderlands, e l'idea con cui nasce è quella di cambiare un attimino le atmosfere di Borderlands, che erano un po' appunto post-apocalittiche.
Sì.
Questo è un po' più fantasy, giusto?
Questo è un po' più fantasy. Il punto è che questa dimensione fantasy resta proprio solo come cornice, nel senso che la narrazione è come se tu giocassi una campagna di D&D, ok, all'interno del mondo di Borderlands, ok? Il punto è che tu cominci con l'armatura, lo scudo, l'ascia, la balestra, e letteralmente 5 minuti dopo hai una K47 e un lanciarazzi. Quindi formalmente è proprio una skin fantasy applicata a Borderlands, gli hanno cambiato il nome, l'hanno
e anche a fine spin-off. È una skin di fine estate, quella che poi fai la doccia e dici ah, sta venendo via.
Sì, sì, dopo un attimo. Esatto. Praticamente come succede tra Fallout e Skyrim o Elder Scroll.
Ora, zampa, via. Non diciamo enormità in questo 47esimo episodio di Joypad.
Uno non è Elder Scroll con i fucili e l'altro Fallout con le lance.
Tu poi sarai quello che quando uscirà sosterrà che Starfield è un altro reskin sci-fi di Skyrim. Vuoi già fare questo? Vuoi già farlo a priori, zampa?
Esce su PC Starfield?
Anche.
Allora probabilmente mi piacerà un sacco.
State ascoltando sempre Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
Ed è arrivato il momento di parlare, lo faremo con la giusta agilità, di offerte commerciali di abbonamenti flat di giochi. Più o meno questo, no? Non è un argomento che sulla carta promette grandi emozioni, ma saremo in grado di renderlo. Tutti noi, qualunque console possediamo, ormai siamo costretti, o insomma siamo abituati, lo facciamo. Abbonarci a un servizio che permette di usufruire dei servizi online,
a parte Switch, che insomma
puoi non essere è che abbonato o no,
esatto, è... così tanto costretti, ma
è vero, questo è vero,
però lo facciamo lo stesso perché siamo dei tordi.
Sì, soprattutto perché ci danno la Virtual Console con i giochi del NES
e tutti noi abbiamo tipo 14 NES a casa ancora collegati al televisore CRT, quindi perfettamente inutile.
Esatto, e in particolare Zampa, che quando escono queste cosine un po' ne vuole 6. Dicevo, al momento lì si stanno scontrando decisamente Sony e Microsoft, PlayStation e Xbox, perché l'offerta di PlayStation adesso è bipartita: da una parte c'è il Plus e dall'altra c'è il Now. Il Plus è servizi online più dei giochi mensili, il Now è... come si chiama? Remote computing e una
libreria di giochi libreria da di poter giochi... scaricare o
sì,
giocare.
Seconda visione, diciamo, ecco, non nuovissimi, ma decisamente più pistolati rispetto al Plus. Notare l'uso dell'aggettivo pistolato, che anche questo è tecnico come che due palle. Cosa sta succedendo adesso? C'è un'unione fra le due offerte di PlayStation per andare contro il Game Pass di Xbox?
Non la definirei proprio così. Il punto è che il Now scomparirà del tutto e alcune delle sue caratteristiche verranno integrate all'interno del Plus, che però cambia molto, nel senso oggi esiste il PlayStation Plus e basta. A partire da quest'estate invece esisteranno tre opzioni di abbonamento: il Plus Extra e il Plus Premium. Grazie Sony per questa chiarissima suddivisione.
Il primo è anche Essential.
Plus, Essential, plus. È vero,
plus,
è vero.
Plus. E tu che Plus hai? Plus 2+, 3+. Come mai sui nomi l'industria si è incartata negli ultimi anni?
Non si capisce. Questa cosa poi è proprio antintuitiva a livelli allucinanti.
Pensavamo che la nomenclatura delle nuove Xbox fosse imbattibile. Invece devo dire che per un servizio online chiamarlo Plus con delle altre cose aggiunte incomprensibili è bella prova.
L'idea è che il Plus Essential, come giustamente Zampa ricordava, rimarrà praticamente così come oggi è il Plus normale.
Sì, quindi un po' di giochi al mese e l'uso dei servizi.
Guadagna solo il nome Essential, di fatto.
Che è anche per la pelle, soprattutto adesso che sta piovendo poco, c'è molto secco.
Il Plus Extra, sì, esatto, avrà anche l'accesso ad una libreria di giochi modello Now, sì, okay, di circa 400 titoli, se non sbaglio.
PS4 e PS5.
Esatto, mentre il servizio ancora superiore, che è il Premium...
E lì c'è il porno, finalmente.
No, ancora no. Ci sarà la retrocompatibilità, una libreria di giochi accessibili che arrivano da PlayStation 2, PlayStation 1 e PlayStation 3 in streaming, più la possibilità di accedere a delle demo versioni a tempo, quindi cioè, ci sono dei giochi che tu puoi scaricare e giocare le prime tot ore okay? E poi decidere se acquistarli o meno con una scontistica. Il problema qua, secondo me, è che non solo proprio l'offerta è difficile da metabolizzare, digerire, comprendere, i nomi non si sa, che differenza c'è formalmente fra extra e premium, cioè perché extra è meno che premium, non si sa. Ma al di là di questo,
cioè, a livello di terminologia,
a livello di terminologia,
sulla terminologia proprio non ci siamo,
cioè,
assolutamente
non si capisce.
Perché essential non vuole significare il minimo, ma vuol dire, cioè, proprio, sai, l'essenza, la cosa essenziale, è un, appunto, si mette molto nei prodotti per la pelle, per il corpo, perché ci sono i principi attivi trovati nelle terre, nei fanghi di quell'isola in Corea, e invece qua diventa la base.
La base.
E poi ci sono questi due mondi, io credo che il terzo livello lo faranno in quattro.
Beh, anche un costo abbastanza elevato, perché sono 16 euro al mese.
17 al mese o 120 l'anno.
Beh, comunque, Now appariva come un esperimento nel mondo del remote computing, però pensato soprattutto per fare quello, per dire esistiamo, funziona, perché funziona, però era evidente che non fosse ben integrato nell'offerta di PlayStation.
Allora, quello che Francesco non ha citato è che è probabilmente il punto centrale di tutto, è che i giochi first party di Sony non saranno inclusi in nessuno di questi abbonamenti. Ci sarà la possibilità di scaricare alcuni giochi grossi e importanti, non al lancio, che è la differenza sostanziale con il Game Pass di Microsoft, indipendentemente dalla libreria. Vi dirò, la capisco, perché la strategia di Sony negli anni è sempre stata totalmente diversa, e perché Microsoft, io credo che abbia il Game Pass per allargare la sua utenza e far comprare le console. Sony in questo momento non ha bisogno di allargare la sua utenza, ma semplicemente di far pagare di più i suoi utenti. E i suoi utenti glieli pagherebbero lo stesso al lancio i giochi grossi di Sony, a differenza di molti di quelli first party di Microsoft.
C'è anche da dire che poi dare un giudizio complessivo su questa operazione è molto difficile, perché appunto nel momento in cui la comunichi loro citano librerie di 400 titoli, 320 titoli in retrocompatibilità, non si sa che giochi ci sono, non si sa con che frequenza verranno aggiornate queste librerie. Anche le demo, che potrebbero essere interessanti, non si sa quali giochi le avranno, quanti. Potrebbero essere lì tutti i first party che magari ti danno le prime due ore di gioco, però cioè ad oggi mancano proprio le basi, quindi anche a livello di strategia comunicativa a me è sembrata veramente un'operazione mal condotta, come purtroppo ultimamente spesso sono quelle di Sony.
Al solito buttata lì, fatta come? Con un'email, un post sul loro blog,
sì.
Nessun evento particolare, probabilmente l'hanno buttata fuori un po' per tastare il terreno e poi vedranno come muoversi. Non dà l'idea che su questo servizio loro ci vogliano costruire qualcosa intorno di enorme come sta facendo Microsoft. Magari lo faranno più tardi,
State ascoltando sempre Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
Ed è il momento di parlare di quello che ha eccitato il mondo degli impallinati di videogiochi in questi ultimi giorni, cioè l'annuncio della preparazione, insomma, della produzione imminente di un nuovo capitolo di uno dei giochi più amati della storia dei videogiochi, cioè Monkey Island.
Io penso che nessuno nel mondo se lo aspettasse, una cosa del genere.
No,
così, fuori dal
è arrivata proprio all'improvviso.
La notizia che scalda i cuori a tutti non è tanto o non è solo il fatto che ci sarà un nuovo Monkey Island, ma che lo faranno Ron Gilbert e Dave Grossman, che sono due dei tre originali. Ron Gilbert lasciò LucasArts dopo Monkey Island 2, quindi il 3, il 4 e la serie episodi, lui nei primi due non c'entrò del tutto, nella serie episodi lavorò un po' alla preproduzione, ma nulla di particolarmente rilevante.
Quindi non è come, per dire, un gioco che ho amato molto e che poi è andato completamente a ramengo, Plants vs. Zombies, che è quel prodotto lì, quel mondo lì, ma ormai il creatore del gioco originale non c'entra più niente e il gioco se n'è andato per farfalle nei campi. No, questo è un Monkey Island che contiene due dei tre elementi fondamentali e fondativi. Tra l'altro, tutto l'aspetto tecnico di giochi come questi, che allora era fondamentale, oggi non lo è, perché dal punto di vista tecnico sono giochi potenzialmente molto leggeri, poi potranno fare delle cose meravigliose, ma diciamo non serve una particolare competenza o una particolare squadra di programmatori, di grafici, di persone che producono il middleware, sì, che ne so.
La scrittura è molto più importante.
È tutta scrittura, immaginario e mondo di Monkey Island. Abbiamo idee vaghe sui tempi?
No, cioè nel senso uscirà nel 2022, però non ci hanno dato una data specifica, il che mi fa pensare che molto sicuramente verso la fine.
Sì.
Lo pubblica Devolver Digital, che con questo
spingendo Devolver,
sì,
ragazzi.
Ma con questa si è conquistata l'amore incondizionato di una parte della parte storica della community di videogiocatori. Insomma, già non fossero bastati i capolavori indie che ha pubblicato l'anno scorso. Lo stile estetico è molto simile a quello delle special edition di Monkey Island 1 e 2, quindi non più in pixel art.
Ecco, questo è forse un po' l'unico peccato, non perché non mi piacesse quello stile, anzi secondo me funzionava, ma perché al momento non è coinvolto Steve Purcell, che era il designer di tutte quelle delle copertine bellissime, ma è anche poi quello che ha fatto di fatto Sam Max, tutta quell'estetica, ha sempre collaborato tantissimo all'interno dei giochi, non solo a livello estetico ma anche come scrittura, design e elementi di gioco. Adesso mi sembra che lui sia in Pixar, se non sbaglio, perché è stato co-direttore forse o di Brave o di un altro film, comunque insomma è andato a seguire un'altra strada. È un peccato, spero che in qualche modo per qualcosa ritorni, anche per una rimpatriata, perché molte delle fortune della Lucas di quegli anni secondo me si devono a lui quasi quanto a Schaffer, Gilbert e a tutta quella gente.
E la cosa bella è che tutti i capitoli che appunto insomma sono arrivati dopo i primi due non verranno considerati insomma a livello narrativo, quindi si riprende proprio da il secondo Monkey Island e la storia viene portata avanti da chi l'aveva pensata originariamente, quindi
sì, in realtà si parte da dopo il secondo Monkey Island,
sì.
Però lui ha detto che terrà conto anche degli altri.
Sì,
poi
no,
lui ha detto
che quella sarà una sorta di timeline
alternativa,
ma lui potrebbe riprendere alcuni personaggi, probabilmente perché prima di andare via comunque li aveva già anche un po'
anche perché nel
ideati,
trailer,
no?
C'è un personaggio di Monkey Island 3,
esatto, che è Murray, esatto. Però diciamo che probabilmente appunto lui aveva dato degli impulsi in pre-produzione, poi se n'era andato e quindi è giusto che vada a recuperare magari delle idee che potevano anche originariamente essere, se non proprio sue, del team con cui lavorava.
Anche
però,
perché la fine di Monkey Island 2 è una cosa particolare e nel senso non c'entra niente con tutto quello che è successo dopo, anzi è sempre sembrato strano al tempo che si continuasse seguendo quella linea, diciamo quell'ambientazione, l'utilizzo del mondo, senza tener conto però della fine del 2, che invece è proprio una roba totalmente diversa.
Oh, hanno fatto Monkey Island questi, anche se decidono di ciulare due personaggi venuti bene a degli altri, noi siamo dalla loro parte. Cioè,
noi siamo sempre della parrocchia, per cui anche se questo Return to Monkey Island sarà una merda, comunque gli altri li hanno fatti, noi ce li teniamo, ci
ma
possiamo
certo
giocare, va benissimo così.
Ma poi è molto piacevole che ci sia una grande attenzione, un grande entusiasmo per dei giochi fatti di scrittura, fatti di tono, fatti di costruzione dei personaggi, fatti di ironia, perché mi sembra che in questi ultimi anni ci sia un pochino un arretramento su questo tipo di giochi, soprattutto il lato della commedia, della leggerezza. Sono anni complicati per i toni leggeri, per mille ragioni, e quindi il fatto che si costruisca, si aspetti così tanto un gioco costruito tutto su quello, mi fa molto piacere.
Io sono molto molto curioso di capire quali sono le aspettative del mondo reale su questo gioco, perché noi ne parliamo con l'entusiasmo e la lacrima, perché siamo anche anagraficamente di quella generazione che con quei giochi si è ha mosso un po' i primi passi. Al tempo le avventure grafiche non dico fossero il genere dominante, però non era tanto diverso dall'essere, che so, adesso il gioco d'azione avventura, da essere GTA. Cioè i giochi di Lucas quando uscivano erano quello, insomma, che a cui si badava, e c'erano comunque in molte case, in molti posti era, non dico l'unico gioco che si facesse, però era uno di quelli che sicuramente si faceva perché aveva i suoi tempi, si poteva giocare in tanti, erano localizzati in italiano e non era una cosa comunissima. Quindi secondo me una generazione intera è cresciuta con quei giochi. Però 40 anni fa, 30 anni fa.
Adesso cioè, esageriamo.
Monkey Island è del 90, Monkey Island 2 è del 91, dopodiché diciamo dal 95 in avanti le avventure grafiche hanno perso rilevanza.
Sì, si parla, Zampa,
di 25 anni fa.
Per una volta di quello che pensa, quello che tu hai definito, sì, il mondo reale, potremmo anche delicatamente
sbattercene nelle balle.
Allora, va benissimo, però non so, non vorrei ci fosse un po' quella dinamica da quando leggi sui giornali le cose che interessano ai giornalisti.
Ma no, perché i giornalisti... ai giornalisti interessa perché ne vogliono parlare, al mondo degli appassionati di videogiochi questi giochi interessano perché vogliono giocarci, quindi sicuramente avrà un riverbero inferiore presso chi si aspetta grafiche incredibili, azioni incredibili, i generi della contemporaneità, però chi se ne frega alla fine.
Ah, sì, no, va benissimo così. Figuriamoci, cioè, se mi metto a contestare un Monkey Island.
Appunto, non piacerà a Tina Cipollari, amen, va bene lo stesso. E siamo anche questa volta arrivati a un momento fondamentale del nostro programma. Prima però ci tocca ringraziare, ma con l'abbraccio fraterno dei nerd scemi, che quando ne riconoscono degli altri dicono vieni qui, fatti fare pat pat sulla schiena. Dobbiamo ringraziare dei nostri ascoltatori che hanno così fornito a tutti un servizio fondamentale.
Due servizi in realtà.
Sì, noi avevamo parlato del primo e nella scorsa puntata abbiamo detto sarebbe bello ci fosse anche un sito, magari potrebbero fare un sito che ci dice se è uscito Joypad o no. Bene, esiste, lo hanno fatto. Quindi se andate, com'è esattamente?
È uscito joypad.it.
È uscito joypad.it, ovviamente la E è una E normale, non accentata, è uscito joypad.it, vi dice se Joypad è uscito, è in ritardo, se è uscito la settimana prima, insomma.
Insomma, se ci andate adesso, dice che sì, è uscito 19 giorni fa. Sì. Quindi ci dovrebbe essere, secondo me, dopo 14 giorni...
Un po' di tempo fa.
Esatto. No, dopo 14 giorni... ragazzi, sbrigatevi, perché no, dovreste
no. Essere... dobbiamo aggiungere un bisogna chiedere.
Bisogna chiedere, allora lo chiediamo ufficialmente.
Tu che lo hai fatto e ci stai sicuramente, ci ascolterai. Aggiungiamo quest'altra cosa. Dopo la seconda settimana mettiamo un alert,
è uscito.
Qualcosa.
No, purtroppo sono passati giorni. Una cosa del genere, cioè deve dir di
abbiamo
no.
Abbiamo anche
tanto.
Delle richieste, capito?
Sì, sì, abbiamo delle richieste. E sarà felicissima la persona.
Anche perché sto sito con 30.000 lire il mio falegname lo faceva meglio, su.
Signora, qui qualcuno ha fatto un lavoro che adesso qua non so sto rubinetto se riusciamo a metterlo a posto con sempre la riga.
Voglio anche
vista.
Dire che ci hanno fatto notare su Instagram che Apple Podcast, come nella descrizione, inizia a metterci aggiornato mensilmente. Che per me è una pugnalata ogni volta che lo vedo.
Zampa, lo so, però siamo tre nevrotici, se andiamo dietro alle nevrosi di tutti, qua diventa impossibile. Franco Basaglia l'ha spiegato bene tanti anni fa. Bisogna accettare le persone per quello che sono, ma non perdiamo tempo, perché io devo farti una domanda, Zampa, ed è una domanda importante. Vorrei sapere, visto che molte persone appassionate non vedono l'ora e sono attente e desiderose, vorrei sapere se... la grande, straordinaria e gigantesca simulazione di vita nello spazio, fatta di commerci, di relazioni internazionali, di diplomazia, ma anche di battaglie e delle difficoltà della vita intergalattica, Star Citizen, che ha raccolto centinaia di milioni di dollari e che promette di cambiare il mondo videoludico per sempre. Dico, Star Citizen, è uscito? State ascoltando sempre Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
E siamo arrivati alla sezione finale, quella dei consigli. Inizia Zampa.
Io consiglio un gioco uscito qualche anno fa, ma che mi è ricapitato in mano per una questione anagrafica di figlia numero uno, che ha quasi 5 anni e si sta appassionando ai Pokémon. E quindi abbiamo iniziato insieme Let's Go Pikachu, che è praticamente il remake del primo Pokémon. È uscito per Switch, è proprio un gioco super colorato, va bene per i bambini, soprattutto perché se lo prendete nell'edizione per ultra ricchi si può giocare con una piccola sfera Poké che ha un controller sopra per muovere il personaggio e un tasto, perché gli basta solo quel tasto, e quando c'è da catturare i Pokémon la lanci e puoi provare a catturare i Pokémon. A Emma piacerà un sacco, lei già era abbastanza presa bene con Pokémon Go, quindi ogni tanto giravamo con quello, si sta guardando i cartoni. Per me è importante che lei si appassioni, così poi ho la scusa per comprare cose dei Pokémon in casa per me, dicendo che sono per lei.
Eh sì, quello è decisamente fondamentale. Io da qualche giorno sto giocando a un gioco indie dell'anno scorso col Game Pass, perché io uso l'Xbox per quello, per il mondo indie.
Ma voi ci credevate quando siamo partiti che Zampa avrebbe avuto un PC bordone su Game Pass? Cioè, proprio il mondo è cambiato.
Sì, è decisamente cambiato. Da qualche giorno sto giocando a Lake, di cui quasi niente so. Nel senso che ho visto la locandina nel Game Pass. Ho detto, ma proviamo. Lake è uno strano ibrido fra un gioco in cui bisogna continuamente svolgere delle mansioni molto semplici, e quindi c'è quell'elemento che a me piace molto, consegnare la posta, e un gioco indipendente fatto di scrittura molto morbido e tranquillo che potrebbe ricordare come mondo Life is Strange. Stiamo parlando di una donna di una quarantina d'anni, direi, circa. Che è andata via dal paesiello sul lago per andare a studiare, come capita agli americani in genere, torna dopo 22 anni perché fa un lavoro troppo stressante e decide di tornare al paese e di così dedicarsi al benessere e godere della vista di questo lago con una comunità molto piccola di persone che si conoscono tutte. Il padre della protagonista che interpretiamo fa il postino e quindi lei stessa fa l'aiutante postina. Il gioco è un gioco indipendente che non è che giri proprio benissimo, che è una gioia per gli occhi, è un po' legnosetto di tanto in tanto. Sì.
Quanti frame per secondo ha?
Ma che ne so.
I filtri sono tutti attivi. Ambient occlusion.
Si porta la Ray posta. Tracing. La finite!
Isotropico 16x.
Non sai neanche leggerlo, Zampa.
Si porta la posta alle persone.
Master Race.
E nel momento in cui si porta la posta alle persone si interagisce un pochino. E ogni volta che si rincontrano queste persone i rapporti crescono. È un gioco di straordinaria morbidezza e tranquillità. Io, come sempre, la volta scorsa ho parlato del simulatore di taglio dell'erba. Come sempre, quando c'è qualcosa di vagamente ossessivo e ripetitivo e insieme della calma, della morbidezza, apprezzo molto. Tu che lo conosci meglio, hai qualcosa da dire?
No, io lo conosco solo di
nome. Ma non ci hai giocato?
No, non ci ho giocato. Okay, insomma, okay. Mi sono visto qualche trailer e molto apprezzabile anche la volontà di raccontare, diciamo, una storia un po' diversa.
Sì, una storia piccolina. Ci sono tutti i personaggi che pian piano inizi a conoscere, la persona ficcanaso, e poi hai i dialoghi con delle scelte multiple che ti permettono di essere solo un po' rigidina, perché lei un po' sembra un po' la parodi, quella che cucina, a metà strada fra quella che cucina e quella un po' più pettine, cioè è un po' pettine.
Ma la
lei.
Stessa parodi che ha due aspetti o la sorella?
No, sembra due parodi, a volte un po' troppo pettine come la grande e a volte si lascia un po' andare, però come la piccola, non come una punk. Okay. No? È sempre un po', io ho avuto questa sensazione, quindi è un po' quella che è andata a studiare, che torna nel paese, e gli altri la vedono un po' come dire: sì, vabbè, sei andata nella città, adesso non è che vieni qui a far la figa. E puoi decidere coi dialoghi se essere molto accomodante oppure anche un po' che rispondi male. Vedremo come andrà, spero che non mi prendano per una stronza e poi vi racconterò.
Dopo Parody Simulator, io invece suggerisco solo per chi gioca su PC, come il qui presente Zampa.
Lo conosco di sicuro, allora.
Che schifo! Ma non è tanto l'aver preso il PC, non c'è niente di male. È quest'idea per cui un secondo dopo lui è il capo di quelli dei PC.
Suggerisco Have a Nice Death, che è un...
Si può giocare in postazioni ultra?
Assolutamente sì, puoi mettere tutto al massimo, Zampa. Pure le soft shadow.
La finiamo con
allora,
questa...
Cioè, allora a posto.
No, è un gioco... È un mortaccino.
È un mortaccino?
È un mortaccino, tutto bidimensionale, però con uno scorrimento... orizzontale, non come Hades con la visuale dall'alto, in cui si interpreta...
Hades e Hades?
Hades, sì,
no, esatto. Lo dico solo perché ne abbiamo nominato 300 volte e 299 abbiamo detto Hades, quindi Hades.
Grazie
per far capire
questa...
agli altri che si parla di quella roba lì.
Per scusa se preziosa... queste cose le abbiamo inventate in Grecia, in Europa, non a Chattanooga, nel Tennessee. Andiamo avanti.
No, voglio essere chiaro con...
No, hai fatto bene, io ho fatto il classico.
Cioè, ma poi l'unico che se la deve tirare con le pronunce...
Hades, oh my god!
Cioè, fa sembrare dei cialtroni noi così. No, non si passa.
Va bene.
Have a nice death.
Have a nice death. Esatto, come... Dov'era? Nel Massachusetts?
A Chattanooga, nel Tennessee.
Tennessee.
Come lo direbbe...
Mi fate parlare di sto gioco!
Ken Watanabe che fa la pubblicità della Mitsubishi.
Have a nice day.
Ce l'hanno chiesto, per questo lo dico.
Ok, quindi...
Qualcos'altro da dire per
ma
interromperlo?
Basta!
Allora, è
okay,
un gioco...
Ok, niente, continua pure, Francesco.
È un gioco ancora in... accesso anticipato, perché stavo per dire early access.
Adesso non è che sei davanti all'Accademia della Crusca, non puoi dire Hades, dai, non puoi dire Ulysses, devi dire Ulisse.
Madonna quanto te la tiri però, Adesso è colpa nostra.
Figura, in questa casa non tanto non va mai bene niente, fai sempre quello che vuoi tu, vai dove vuoi, torna quando
vai,
vuoi.
Vai, io me ne vado, ciao.
È bellino, giocatelo.
Cioè, avete 35 minuti per è bellino, virgola, giocare.
Non è un'analisi profonda da Fossa, ci aspettavamo qualcosa di più. Ma va bene così. Avete ascoltato il 47esimo episodio di Joypad, cioè corri,
salta
e spara.